Stiamo sempre nell'argomento, quello più difficile del Tanya, che esige da ognuno di noi di comportarsi come persone razionali. E lì è veramente difficile, perché dare peso a quello che ci dice il cervello piuttosto che a quello che ci dice il cuore è un'impresa da pochi. Però il Tanya insiste e dice: tu vuoi ottenere il massimo, tu devi dare il massimo. L'autore del Tanya poteva starsene tranquillo, che tanto lui era un'anima molto speciale, ma lui, essendo un'anima speciale, amava noi più che se stesso, quindi ha dedicato la sua vita per spiegarci come fare di noi il meglio di noi stessi. Quindi cerchiamo di usare la nostra mente e di essere razionali per poter arrivare al vero amore per Hashem. Quindi non dobbiamo accontentarci di un amore istintivo, di un amore innato, perché quello cambia, quello non è reale. Quindi ci sta portando piano piano a conoscere noi stessi, le nostre capacità e la nostra facoltà di poter capire che non c'è niente di più bello che amare Hashem. È una delle cose che il mondo non sa, si dice in italiano ditelo coi fiori, quando una persona vuole dimostrare l'amore, quindi porta una rosa o un mazzo di rose. Perché le rose? Qualcuno di voi lo sa perché le rose?
I rossi della Torah.
Le rose della Torah in che senso?
Una parte della Torah nelle quali si parla delle rose, non, ora non mi ricordo, c'ho pure un quadro di
Vero, è vero, è scritto nel Shira Shirim.
Mirashirim, esatto.
13 petali, forse?
Sì, e
Forse.
quindi?
13 petali corrispondono a. Non mi ricordo bene, ma corrispondono a qualcosa della Torah.
A qualcosa di particolare.
Questo l'ha regalato George De Canino a mio marito nel 2003 perché è stato Khatam Bereshit.
Giusto, perché
Proprio
se
le rote della Torah.
compri un mazzo di fiori, dopo una settimana li butti via, un quadro ce l'hai ancora lì dopo 20 anni.
Sì, George è stato stupendo.
Sono molto intelligenti i mariti.
Io avrei risposto perché le rose hanno anche le spine.
Bene.
E vuole dire molto, però non andiamo sulle spine, andiamo prima sulle rose. Le rose, come ha detto utente Zoom, no, 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 non riesco a vedere, non riesco a sentire chi non.
Sono io,
Ah,
sono io.
ok, buonasera.
Buonasera a tutti.
Le rose hanno 13 petali, che il numero 13 ha due significati molto importanti. Il primo significato è che ha lo stesso valore numerico della parola Ahava. Amore in ebraico, perché se tu prendi la lettera Aleph, poi la Hey, poi la Bet, poi la Hey, componi il valore numerico di 13. Quindi la rosa rappresenta Ahava. Ma poi c'è un'altra cosa molto più profonda che è legata proprio al mese di Elul, che il mese di Elul è il mese in cui splende la misericordia di Hashem, che è composta da 13 attributi di misericordia. Che noi durante il mese di Elul, nelle Selichot e poi anche a Kippur, lo stordiamo Hashem con questa frase che Moshe Rabbeinu ha detto quando doveva chiedere perdono per il peccato del vitello d'oro, è stata dura. E quindi noi ripetiamo Hashem, Hashem, Kel, Rachum, Vechanun, Erechapayim, Rav Chesed, Vemed, Nozer Chesed, a Yom Kippur. Lo sanno anche i muri, lo sanno. Perché? Perché noi a Yom Kippur non abbiamo niente da proporre, non abbiamo niente da offrire, se non quello di ricordare a Hashem che tu sei misericordioso. E quindi 13 attributi di misericordia, 13 petali della rosa e 13 è il numero dell'amore. E il mondo vende le rose, compra le rose, si trasmette l'amore con le rose, ma noi sappiamo i segreti di ogni cosa. Comunque, quello che volevo dire è che in questo concetto dell'amore, noi dobbiamo capire che l'amore non arriva da solo e perché se arriva da solo se ne va via da solo. Questo non vuole, l'autore di Tanya dice: tu non devi avere con Hashem un rapporto di amore che viene e che va, non te lo puoi permettere. Perché tu non te lo meriti, perché Hashem non se lo merita. Deve essere un rapporto solido come l'acciaio. E quindi deve partire da qui, non deve partire da qui. Bene, ne avevamo parlato tanto. Dato che ieri abbiamo letto una parasha molto molto intensa, volevo prendere spunto dalla parasha per capire meglio quello che noi stiamo dicendo. So che quando si dice la parola parasha già purtroppo l'attenzione inizia a calare, però rimaniamo sempre nell'argomento dell'amore, l'argomento che il Tania vuole proporci per capire anche meglio quelli che sono gli insegnamenti di Moshe Rabbeinu, eccetera, eccetera. In realtà, perché dico che la parasha di ieri era molto molto intensa, perché a un certo punto il Hasan ha letto una delle chiamate, la sesta chiamata, l'ha letta in silenzio. Per chi ieri è stato in Beit HaKnesset, la tradizione, la maggior parte dei Beit HaKnesset, vuole che c'è una parte della parasha che venga letta in silenzio. Chi di voi è così scaltro da risapere qual è la parte della parasha che si legge in silenzio?
Quella delle
Quella delle
maledizioni.
maledizioni. Ok, ma però quando noi leggiamo queste maledizioni, come si dice, le sopracciglia si alzano e noi chiediamo, ma veramente siamo così cattivi? Siamo così brutti e cattivi che dobbiamo sentire tutte queste cose? Ok, ci sono delle spiegazioni molto profonde che non sono delle maledizioni, non sono dei rimproveri, sono semplicemente delle attenzioni che HaKadosh Baruch Hu, come un padre nei confronti del figlio, dà e insegna. Un po' come quando tu dici a tuo figlio piccolo non mettere le mani nel fuoco, perché se metti le mani nel fuoco subisci un ustione, primo grado, secondo grado, terzo grado. E questo papà com'è cattivo, io voglio mettere le mani nel fuoco. Papà ti dice semplicemente quelle che sono le conseguenze delle tue scelte. Non sono maledizioni, anzi sono delle attenzioni, quindi si chiamano barakot, molti le chiamano barakot, però quando tu le leggi, non le percepisci come benedizioni, le percepisci come il pugno di ferro, la severità, il rigore. Non si fanno sconti a niente, a nessuno. E uno si chiede perché? Perché tutte queste maledizioni? In realtà, se noi leggiamo bene, con attenzione, troviamo che in mezzo alla lista, proprio a metà, c'è anche la risposta a tutto questo. Però è troppo difficile da capire senza Rashi. In realtà anche Rashi non ci dà la spiegazione che ci placa. Abbiamo bisogno della Rambam, ma abbiamo bisogno di altri interpreti che adesso vi accennerò. Il versetto dice così: tutto questo vi succederà per il motivo che non avete servito Hashem con gioia e con il cuore felice da tutto quello che io ho dato a voi. Questo è il motivo. Tachat asher lo avadet et Hashem Elokecha besimcha ubetuv levav merov kol. Io ho dato a voi kol, ho dato a voi tanto di tutto. Vi ho dato la salute, vi ho dato l'abbondanza, vi ho dato la vita, vi ho dato una famiglia, vi ho dato un tetto, vi ho dato tutto quello che una persona può sognare. Perché vi ho dato tutto questo? Per servirmi. E dato che voi mi avete girato le spalle, la conseguenza sarà questa. Questa è l'interpretazione che Rashi dà. Rashi dice esattamente questo: dato che Hashem ci ha dato tutto quello che a noi serve, come riconoscenza dovevamo servirlo, ma non l'abbiamo fatto. È per questo che meritiamo tutte queste brutte frasi, chiamiamole così. Però la Kabbalah. E il Rambam già molto prima, perché quando si dice la Kabbalah si parla della Arizal 500 anni fa, ma il Rambam era di 800-900 anni fa, già il Rambam ha detto no, qui c'è qualcos'altro che si cela dietro questo versetto. E infatti ci hanno interpretato questo versetto in un modo diverso. Si parla di brave persone. Siamo tutti brave persone. Nessuno ha voltato le spalle ad Hashem. Tutti abbiamo ricevuto da Hashem la vita, la salute, eccetera. E quindi cos'è il problema? Ho osservato Shabbat, ho mangiato kasher, ogni mitzvah che potevo fare l'ho fatta, arrivato su Sukkot ho comprato l'etrog più bello, arrivo per primo al Beit HaKnesset. Proprio il modello da imitare. E nonostante ciò, dice il Rambam e la Rizal, nonostante ciò, le cose non vanno bene e quindi ci sono delle conseguenze negative. Che qual è il problema? Il problema è che quando questa persona arriva al Beta Knesset per prima, arriva sbuffando. Dice: ma che potevo tranquillamente starmene a letto stamattina. Quindi quello che dice il versetto, non hai servito Hashem con gioia per tutto quello che ti ha dato? Il fatto è che tu hai servito Hashem, ma non l'hai servito con gioia. È così grave? Adesso vediamo. Quindi arrivi al Beta Knesset, la tefila oggi è lunga. Poi adesso che si avvicina Rosh Hashanah, abbiamo le Selichot e Rosh Hashanah in Beta Knesset, la tefila è lunga. E uno arriva al Beta Knesset e dice: oggi quante ore devo stare al Beta Knesset? E quando arrivano i Chagim dice: mamma mia, quanti soldi devo spendere? Arriva Sukkot, devo mangiare fuori di casa. Arriva Pesach e lui dice: ma è Pesach o è il 9 di Av che questo non si può mangiare, l'altro non si può mangiare? Il menù è molto povero quando arriva a Pesach. In realtà non è così, perché quando una persona sa cucinare, può cucinare a Pesach le cose più buone. Ci sono famiglie che aspettano Pesach per mangiare bene. Ma c'è questa persona qua che tutti noi conosciamo molto bene, che è molto bravo a fare le mitzvot, ma gli manca l'ingrediente che si chiama la simcha. E la simcha è una cosa che una persona non può delegare. Se succede questo, io sono felice. Se non succede questo, io non sono felice. La simcha è una cosa che soltanto tu puoi decidere di essere o di non essere, nient'altro che te stesso. Quindi, qualsiasi cosa ti succede nella vita, in qualsiasi situazione ti trovi, tu puoi scegliere in ogni momento se essere felice o non essere felice. Ci sono persone che nel poco che hanno sono felici, ci sono persone che più li dai e meno sono felici. Non devo convincervi, siete abbastanza grandi e maturi per capire quello che sto dicendo. Infatti dovete sapere che questo è il secolo dei depressi, perché mai nella storia dell'umanità è successo che abbiamo avuto così tanto come nel nostro secolo, nella nostra generazione. E quindi avremmo dovuto essere più felici, invece siamo più depressi, perché avere e non avere non è quello che porta alla felicità. Cos'è che porta alla felicità? È capire. Non sono gli oggetti che ti portano alla felicità. C'è una storia che probabilmente vi ho già raccontato, non è una storia che per forza è successa veramente, ma ci dà un'idea di un pochino di quello che stiamo cercando di spiegare. C'era un ladro che faceva visite delle case durante la notte e le aveva visitate tutte, ne mancava solo una, ma non era molto sveglio, nel senso che non aveva capito che forse ci sono delle case che non è il caso di andare a visitare. E lui come faceva? Entrava dal camino, come tutti i ladri, alle 3 di mattina. Alle 3 di mattina lui entra, si cala dal camino, si ritrova in mezzo alla sala da pranzo. E quando esce dal camino si ritrova davanti il rabbino della città. Perché il rabbino della città di notte studia Torah, quindi non va a dormire. E quindi lui si ritrova con questo programma, questo fuori programma di avere qualcuno in casa, il padrone di casa, sveglio davanti a lui. Era convinto che tutti dormissero, ma non ha fatto bene i compiti. Il rabbino alza gli occhi, lo guarda e gli dice: a quest'ora di notte, che cosa potrebbe mai volere questa persona qua? Il rabbino deve avere pazienza con tutti, deve portare diciamo, la sua saggezza, i suoi consigli a tutti quanti, quindi anche a una persona che alle 3 di mattina si presenta dal camino. Nessuno lo sa che lui è il ladro della città, altrimenti l'avrebbero già arrestato. Però chiaramente il rabbino lo guarda un po' perplesso e gli dice: cosa vuoi sapere? A quest'ora di mattina, se ti presenti a casa del rabbino in questo modo, vuol dire che hai una domanda veramente urgente. Cosa vuoi sapere? E l'altro guarda il rabbino e gli risponde: voglio solo sapere come esco da questa casa, da questa situazione. Perché ho raccontato questa cosa? Perché spesso ci capita di chiederci questa domanda. Ognuno di noi vorrebbe vivere la vita senza limiti. E davanti a lui incontra il rabbino che studia l'alaha e gli dice questo sì, questo no. Anche senza il rabbino. Puoi a casa tua aprire il Kitzur Shulchan Aruch, adesso ce l'abbiamo in italiano spiegato benissimo. E c'è il Humash, ci sono tanti libri in italiano, c'è anche il Talmud in italiano. Non hai bisogno per forza del rabbino, certo, senza il rabbino puoi fare tanti errori, ma per avere un'idea generale, per sapere cosa chiedere al rabbino, puoi studiare anche a casa tua. Ma cosa ti dice Shulchan Aruch quando lo apri? Ti dice che non puoi sederti sulla sedia di tuo papà, non puoi contraddire tuo papà. Non puoi interrompere quando la mamma sta parlando, non puoi dire di no ai genitori o al maestro, e no, e questo non puoi, l'altro non puoi, è di Shabbat, è la Kashrut. Mi sta limitando tantissimo e ognuno di noi ci chiede, si chiede ogni tanto com'è che me ne esco da questa situazione, di avere sempre il rabbino davanti. E la Parashah ci dice che tutto queste maledizioni, chiamiamole così, sono la conseguenza di questa situazione. Del fatto che la persona, ok, devo fare, ma non chiedermi di essere felice, perché io non vorrei trovarmi in questa situazione qui. Però la domanda che voi tutti chiedete in questo momento è: perché dovrei essere felice? Sono nato da una famiglia che mi ha insegnato la mia identità ebraica e quindi mi ha limitato moltissimo. E perché dovrei essere felice? Di natura una persona non ama quando viene limitato, quando viene disturbato da fare quello che vuole lui. È vero, lui accetta su di sé, il giogo pesantissimo della Torah, delle mitzvot, e fa le mitzvot, non si fa nessun tipo di sconto. Puoi pretendere, esigere da lui che sia anche felice. Voi cosa dite?
Sono perfettamente d'accordo.
Non è quello che volevo sentire, ma ti capisco perché mi identifico.
Io do un'altra risposta, che noi Gerim siamo molto fortunati perché abbiamo scelto di essere felici, nessuno ce l'ha imposto.
Lo sappiamo, non è che dovete, come si dice, spingere il coltello nella piaga, lo
No,
sappiamo, lo
mi
sappiamo.
rifacevo al discorso che lui diceva, no? Che si nasce nelle famiglie, allora non tutti.
È vero, è vero.
Allora
Però in realtà ognuno può scegliere.
è un privilegio, ecco, nel senso, secondo me.
Certo. Voi siete avvantaggiati dalla partenza, ma è così in realtà. Oggi nelle famiglie ebraiche ortodosse è molto difficile educare i figli. Voi credete che i figli siano automaticamente osservanti del Torah Mitzvot? Non è vero per niente. C'è molta difficoltà in queste generazioni perché è un po' imposta la cosa. Quindi o Hashem ti regala dei figli con delle anime elevate che ti fanno volare, di soddisfazione dico, oppure ti ritrovi e ci sono tante famiglie che non sanno e fanno errori, perché si fanno errori. Non puoi imporre. Oggi specialmente una volta si imponeva e poi quando la persona cresceva capiva, ringraziava i genitori. Oggi si matura molto tardi e nel frattempo si fanno tanti errori e i genitori soffrono nel vedere i figli fare tutti questi errori. Perché? Perché uno dice automatico, tu sei nato in una famiglia che ti insegna Torah Mitzvot, automaticamente tu devi fare, ma non funziona così. Anche per i giovani oggi, anche per quelli che sono già nati in famiglie ebraiche e anche ortodosse, deve diventare una scelta. Non può essere una cosa imposta, perché esattamente questo è l'argomento che stiamo trattando nel Tanya. Che se è una cosa che è imposta, non ha nessuna base, non ha nessuna fondamento. Quindi il giorno che diventano
Però
maggiorenni,
scusa, la mia esperienza è diversa. io ai miei figli l'ho imposto quando erano piccoli, quando ho fatto Teshuvah, che erano un po' insomma così e così, gliel'ho imposto e Baruch Hashem oggi sono tutti sulla strada della Torah, figli e nipoti.
Wow, va bene, ma perché chi fa Teshuvah ha dei meriti che gli altri non hanno. Fare Teshuvah è la cosa più grandiosa che esiste, quindi una persona acquisisce dei meriti che poi ricadono sui figli, sui nipoti. E quindi anche chi fa Teshuvah è avvantaggiato.
Quindi io sono per averli impostati
No,
proprio.
in realtà una generazione, fino a una generazione fa ancora funzionava, ma adesso la generazione Z la chiamano. È una generazione che non c'è nessun manuale dell'educazione, tutto il mondo adesso è in panico, non soltanto il popolo ebraico, chi deve educare, il mondo intero è in panico perché questa generazione non è mai esistita. Perché quanto potevamo noi essere sfrontati? Se mai lo fossimo stati nei confronti dei nostri genitori, non si avvicina a quello che oggi, proprio oggi, non, i giovani dicono non ti filiamo proprio.
Ma se pensi che un ragazzo di 22 anni ha sparato a una persona perché la pensava diversamente, cioè uccidere in questo modo qua è una roba che noi, almeno la mia generazione, sì, l'abbiamo vista quando si trattava di assassinare un presidente della Repubblica, ma non una persona qualsiasi.
Sì, non entriamo in questo argomento perché è troppo doloroso.
No, ma era per dire che oggi i giovani, questo aveva 22 anni, fanno delle cose che noi non ce lo sognavamo neanche lontanamente.
Sì. Io non voglio essere complottista, ma anche quello che ha provato ad uccidere Trump, anche lui aveva 20 anni. Secondo me c'è un legame fra le due situazioni, e non è una cosa che è nata così nella mente di una persona. C'è tutta una struttura dietro, ma lasciamo perdere. Se c'è qualcosa che dobbiamo sapere è che questo Charlie era in mezzo a scrivere un libro che il suo titolo era pronto. Il titolo del libro era Stop. Non mi ricordo. Datemi un attimo perché l'ho visto prima di Shabbat. Stop in the name of God. Fermati in nome di Dio. Perché onorare lo Shabbat trasformerà la tua vita. Sapevate che lui non era ebreo, chiaramente, era un evangelico. Ma lui osservava Shabbat, non osservava Shabbat come noi osserviamo Shabbat, ma lui Shabbat si staccava completamente dal lavoro, da tutta la vita sociale e si dedicava a se stesso e alla sua famiglia. Quindi spegneva il cellulare, non era reperibile da venerdì sera all'uscita di Shabbat. Questo l'ho scoperto qualche giorno fa, però mi ricordo che mesi fa avevo visto un video di due giovani studenti Chabad che l'hanno incontrato e lui e filmavano e lui ha puntato il dito su di loro e ha detto: vi ammiro tantissimo, voi siete quelli che osservate lo Shabbat. Incredibile. Anche una persona che non ha ricevuto la Torah sul monte di Sinai ha capito che se Dio, che se Hashem ha imposto a se stesso il riposo il settimo giorno e ha condiviso questa idea con noi, vuol dire che è una cosa importante proprio al fine della creazione stessa, al fine della rigenerazione delle nostre forze. Vuol dire che era una persona intelligente.
Molti evangelici rispettano lo Shabbat e sono molto attaccati a Israele, all'ebraismo. Le dico una piccola cosa, nella comunità di Parma, il giovedì il presidente fa sempre una lezione e ovviamente a Parma ci sono pochissimi ebrei, insomma quasi niente. E chi sono i partecipanti? I cristiani evangelici.
Sì.
Amano tantissimo ascoltare le lezioni di Torah. Sono molto legate.
No, io volevo dire, ma il testo di Rav Sachs è Non in nome di Dio. No? Il testo di Rav Sachs.
Il
Non
libro.
in nome di Dio, il libro suo, certo, sì,
Ah,
tradotto in
ok.
italiano. Poi c'è Morali, dice, ne sono tanti che ha scritto, ma non nel nome di Dio.
Si è mutato un attimino. Non la sentiamo più.
Mi sentite?
Sì, adesso sì.
Allora, il testo di Rav Sacks è proprio Non in nome di Dio. Uno dei testi scritti era Rav Sachs.
Sì, ho capito, ma qual è l'argomento?
No, perché questo ragazzo citava il testo, quindi aveva probabilmente conosciuto anche quello di Rav Sachs.
Lui aveva scritto un libro, non, credo che non l'abbia finito. Stava
Ah,
scrivendo un libro che il titolo era Stop in nome di Dio. Questo
ok.
era.
Ah, stop, no, vabbè, non in nome di Dio. Ma
Stop
per
in
quanto riguarda gli
nome di Dio.
evangelici, sì, sono molto, molto
Sono
interessati quando.
molto, però alla fine loro hanno questo loro secondo fine. È vero che amano Israele, il popolo ebraico, però il loro ultimo fine è quello che di convertire tutti quanti, un po' come l'Islam, che vogliono convertire tutti quanti all'Islam e non lo nascondono neanche. Alla fine anche i cattolici, anche gli evangelici, quelli che tanto sono vicini al popolo ebraico, il loro vero fine è quello di salvarli.
Ah sì?
Eh sì, purtroppo è così. Comunque, tornando a noi, no, diceva Silvano che a un'età così giovane fanno certe cose. Sì, credo che faccia parte anche di una struttura un po' più buia. Che si cela dietro tutte queste storie, ma non ci interessa, noi siamo qui per studiare Torah, sono problemi degli altri. Quando decideranno di aprire i file e raccontare chi ha ucciso Kennedy, sono passati 60 e passa anni, una cosa alla volta. Prima Kennedy, poi vediamo. Però, sì, ci troviamo in questa generazione qui, quindi imporre non serve a niente. HaKadosh Baruch Hu ci chiede, e proprio di questo volevo parlarvi stasera, volevo entrare velocemente in questo argomento, che il Tanya vuole chiederci di avvicinarci ad Hashem non per imposizione, perché la Torah ti dice che la Berakha arriva se tu riesci a trovare la gioia nel fare le mitzvot. Quindi fin tanto che tu lo farai perché sei stato obbligato a fare le mitzvot, va bene, la mitzvah non te la toglie nessuno, però il colore, lo splendore, la luce della mitzvah viene a mancare. Dovete sapere che l'autore del Tanya, quando era giovane, era già conosciuto, all'età di 13 anni non poteva competere nessuno con lui. E ai tempi c'erano grandissimi studiosi di Torah. Lui all'età di 13 anni era arrivato a un livello che nessuno poteva competere con lui. Però lui voleva continuare chiaramente a studiare Torah. In quel periodo c'erano due grandi scuole. C'era la scuola di Vilna, che Vilnius si chiama oggi, dove diciamo, era una scuola rinomata per la profondità nello studio della Torah, e c'era un'altra scuola che era nata da poco, diciamo, il movimento chassidico, che era in quel periodo a Mezrich, perché l'allievo del Baal Shem Tov, il fondatore della Chassidut, era in quel momento il Magid di Mezrich, quindi la Chassidut si stava evolvendo a Mezrich. E qual è la differenza tra Vilna e Mezrich? L'autore del Tanya ha raccontato questa cosa e ha detto: quando dovevo scegliere che scuola seguire per la mia formazione, ho dovuto scegliere tra Vilna, dove si impara a studiare Torah, e Mesrich, dove si impara a fare la tefillah. E io ho detto a me stesso: siccome studiare Torah un pochino già lo sapevo, ma pregare ancora non lo sapevo. Quindi ho preso questa decisione e ho scelto di andare a Mesrich. E così l'autore del Tanya si è avvicinato alla luce della Hasidut e alla luce del suo maestro ed è diventato il più grande fra i suoi allievi. La domanda è: quando abbiamo detto che a 13 anni lui ha studiato Torah al punto che nessuno poteva competere con lui, come si fa a pensare? Come poteva lui dire di se stesso che non sapeva pregare? Si impara in prima elementare a fare la tefillah. Cosa vuol dire non so pregare, devo andare a imparare come si fa la tefillah? Quando stiamo parlando di una persona che conosceva già tutta la Torah a memoria, con una luce così grande che nessuno riusciva a fargli una domanda a cui lui non dava una risposta diretta. Sapete come lui rispondeva alle domande? Era incredibile. Quando arrivavano dei grandi studiosi con delle domande a cui nessuno prima era riuscito a dare risposta, andavano dall'Admura Zaken e chiedevano: abbiamo sentito di te che sei molto profondo, ci puoi rispondere a questa domanda? E lì presentavano tutta la domanda. Allora lui cosa faceva? Leggeva il testo dal quale è nata la domanda e semplicemente leggendo il testo le persone svanivano tutti i dubbi. E quindi tornavano a casa, ma bastava avvicinarsi a lui e ascoltare come lui studiava Torah perché tutte le domande cadessero. Quindi
Lui
non
non rispondeva neanche, non rispondeva neanche.
rispondeva neanche. È una forza incredibile. È come quando ti avvicini al Bet HaMikdash, che se avevi dei dubbi, se Hashem esiste, entravi nel Bet HaMikdash, sentivi il fortissimo abbraccio, non avevi più dubbi. Per quello che quando uno faceva un peccato, una trasgressione, doveva andare al Bet HaMikdash a portare un sacrificio, perché ti sei allontanato così tanto da Hashem fino al punto di essere caduto in una trasgressione. Torna da Hashem e vedrai che ti passa. Era una cura, una medicina. Ti guariva. Quindi avvicinarsi all'Admura Zaken ti guariva da tutti i dubbi, anche nello studio della Torah.
Incredibile.
Sì?
No, dico incredibile.
Eh certo, mica stiamo parlando di persone come noi. Ma quindi dire di uno come l'autore del Tanya che non sapeva pregare è difficile. Ciao David.
Buonasera a tutti, Shabbatò. Sono
Sera.
riuscito a collegare adesso perché qui non c'è molta linea.
Ciao David.
Ciao David,
Ciao.
buonasera David.
Ti voglio
Ciao.
bene.
Ciao David, ciao ciao. Che piacere vederti.
Anche a me.
Stai?
Sono in ospedale.
Sì, lo sappiamo.
Ti abbiamo già dato le nostre berachot.
Oh, bene, le ho sentite tutte. Le ho
Sì.
sentite tutte, mi hanno operato e 3 ore dopo ero già in piedi.
Wow.
Baruch Hashem. Baruch Hashem.
Baruch Hashem.
Baruch Hashem.
Allora ti dedichiamo questa lezione, così sarai più forte di prima. Potrai suonare.
Grazie.
Stavamo dicendo che dire dell'Admura Zaken che lui non sapesse pregare è veramente difficile da dire, ma perché lui quindi lascia casa sua, era già sposato, ha chiesto permesso a sua moglie di andare addirittura qualche mese a studiare Torah dal Maghrib di Mesrich, perché lui non sapeva pregare. In realtà, lui dove è andato? È andato dal maestro della Hasidut. La Hasidut non ti ha insegnato delle nuove halachot, come si prega. Shulchan Aruch era già stato scritto 200 anni prima. Per studiare Torah, Potevi andare in una yeshiva qualsiasi, non dovevi andare fino a lì e abbandonare tua moglie, eccetera, eccetera. Chiaramente ha chiesto permesso, come Rabbi Akiva, ha ottenuto il permesso. Però la Hasidut cos'è, cosa vuole insegnarci? La Hasidut vuole insegnarci una sola cosa, che noi siamo stati educati a fermarci al semaforo rosso. Siamo stati educati a fare delle cose perché così e basta. Quando si tratta di fare le mitzvot, non dobbiamo fermarci lì, perché così e basta. Non dobbiamo essere dei robot che fanno le mitzvot, delle macchine che praticano le mitzvot, e macchine che fanno l'alakha, perché altrimenti diventiamo delle macchine senza sentimento. Come oggi dicono che non si può imporre, si chiama in ebraico, lo dicono kfiadatit, impongono la religione. No, non, una persona deve fare le mitzvot non perché gli è stato imposto di fare le mitzvot. Perché non ci siamo ancora arrivati, alla fine del capitolo porterà un versetto. Famoso versetto che dice Mitzvata Nashim Melumada. Io mi sveglio al mattino e faccio le mitzvot come per routine. Infatti il Shulchan Aruch dice una persona che non è sicuro di aver fatto la Birkata Hamazon deve rifarla, non deve rifarla. E tu rifletti su questa halakha e dici, ma com'è possibile? La Birkata Hamazon sono 3 pagine. Sì, ma noi siamo abituati, ormai la sappiamo a memoria, la diciamo anche senza leggere il testo, siamo seduti a tavola, ci alziamo, andiamo a fare 2 o 3 cose, poi passiamo per la cucina e guardiamo e diciamo, ma ho fatto la Birkat Hamazon. Perché è talmente routine che non c'era nessuna espressione di emozione, di sentimento, niente. Come un robot. Devo fare Birkat Hamazon, faccio Birkat Hamazon. L'Alaha dice, bisogna rifarla. Perché è una mitzvah della Torah. Se non fosse stata una mitzvah della Torah, non avrei potuto rifarla. Ma siccome è una mitzvah della Torah, ho il dovere di essere sicuro di aver fatto la Birkat Hamazon. Perché la Torah dice: Ve'achalta, ve'savata, uverachta et Hashem Elokech. Mangerai, ti sazierai e ringrazierai Hashem che ti ha dato il tuo cibo. Quindi scopriamo che esiste un concetto di fare le mitzvot senza neanche accorgersene di averle fatte. L'Alaha dice che quando una persona arriva al Modim, anche se stava pensando al suo viaggio alle Bahamas, la sua testa si abbassa, è in automatico. Quando una persona prega 3 volte al giorno per tanti anni, non deve pensare, devo abbassarmi per la Barakah, è una cosa che fa in automatico. Quando finisci in Amidah, fai 3 passi indietro, fai Oseh Shalom, ormai è diventato automatico. Ma questo è un problema. E quindi la Hasidut vuole darti di più da te stesso. E quindi quando una persona sente nel suo cuore un amore, un vero amore verso Hashem e cerca un modo per esprimerlo, lo fa tramite le mitzvot. Quindi io devo esprimere il mio amore verso Hashem, quindi cerco una mitzvah da fare. Non che quando arriva il momento di fare la mitzvah, allora la faccio, ma ormai sono talmente abituato che l'espressione del mio amore, della mia simpatia, della mia attrazione verso Hashem proprio non c'entra niente. Quando una persona invece cerca la mitzvah per esprimere il suo amore verso Hashem, questa mitzvah viene fatta con gioia. E quindi non si chiama una limitazione, abbiamo detto prima che il ladro dice: come esco da qui? Mi state limitando. Sono stato cresciuto in un ambiente dove ci sono troppe regole. Non sono regole, sono espressioni di amore. È come se uno dicesse a sua moglie: sì, ti ho portato i fiori, ma smettila di esigere di portarmi, che ti porti i fiori. Non portarli. Se non lo fai con il cuore, non portarli. Ma noi, senza renderci conto, prendiamo il sidur, facciamo la tefila. È come se vai da tua moglie con un testo e dice: Ciao mia cara moglie, ti amo un sacco di bene, ti voglio un sacco bene. E qua c'è scritto: Ah, dal giorno che ti ho conosciuto, e cosa, qua c'è scritto cosa? Ah, per sempre io ti amerò. Ma è quello che facciamo, no? Col Sidur. Però è per quello che l'autore del Tania dice: Io che ho studiato tutta la Torah, vado a imparare come si fa la tefila. Ma purtroppo, cosa ti dice tua moglie se tu vieni con un testo e ti fai la dichiarazione d'amore con un mazzo di fiori? Dopo 3 minuti è nella differenziata, è
Tre
nell'umido.
minuti sono già troppi.
Sì, esatto. È per quello che serve l'ufficio. Una persona deve lavorare in ufficio. E l'ufficio serve per scappare in questi momenti, quando l'hai combinata grossa. Va bene, quindi abbiamo scoperto che l'autore del Tanya ha dovuto andare a imparare come si prega. Ok, adesso vediamo che cosa ci dice la Tefilà. Vi racconto prima questa cosa. Quando l'Admor HaZaken è tornato da Mesrich, suo suocero era molto, molto, si era molto opposto all'idea che il suo genero abbia scelto di andare dai Hasidim. Lui era molto orgoglioso del fatto che aveva uno genero così studioso della Torah e così preparato. Per forza di cose lo voleva vedere nella capitale della conoscenza della Torah, che era Vilna. Invece lui ha scelto di snobbare Vilna ed è andato in questa nuova tendenza della Hassidut, cioè che lui non conosceva, che lui non aveva provato. E quindi quando lui è tornato a casa, dallo suocero, ha sofferto tantissimo. Sono tante storie che si raccontano sul rapporto che aveva suo suocero con lui. Infatti, quando è tornato, suo suocero ha detto: Allora, cosa hai imparato a Mesrich? E l'autore del Tanya le ha risposto: Ho imparato che c'è Hashem, che c'è Dio. Allora lo suocero si è messo a ridere e dice: Ah, tutto lì? Ma io credo che in questa casa tutti sappiamo che c'è Dio. Anche la signora che pulisce in cucina. Anche lei sa che c'è Dio. Tu, con tutto quello che hai studiato, sei dovuto andare lì per scoprire che Dio esiste? Allora, addirittura ha chiamato la donna delle pulizie e ha chiesto: Dio esiste? La donna delle pulizie ha detto: Certo che esiste. E quindi si è girato verso il genero e gli ha detto: Anche la donna delle pulizie sa, dice che c'è Dio. E non doveva viaggiare, abbandonare sua moglie, andare fino a Mesrich per tutto questo. Cosa ha risposto l'Admor HaZaken? Ha risposto molto brevemente e ha detto così: Lei dice, io so. Questa è la differenza tra chi studia Hasidut e chi non studia Hasidut. Vuol dire che l'Admor HaZaken ha testimoniato di se stesso che nonostante che lui era a un livello di studio di Talmud, di Halakha così profondo, ancora non poteva dire di sapere che c'era Hashem. Se non dopo essere tornato da Mesrich. È incredibile questo. All'inizio dice che è andato a Mesrich per imparare a pregare. Vuol dire che già sai che c'è una mitzvah di pregare, già sai a chi stai pregando. E quindi sai che c'è Dio. Perché quando torni dici ho imparato che c'è Dio? Perché l'Admor HaZaken con questa storia ci ha rivelato tutto il concetto che ci vuole spiegare nel capitolo 39, che non so se faremo in tempo a leggere neanche stasera, ma l'importante è che ne parliamo. Che l'argomento è che ci sono due modi di vivere il rapporto con Hashem. Un modo è quello di dire c'è Hashem e quindi devo fare le mitzvot, e quindi Hashem che dico che esiste. Mi ha dato la Torah e mi ha imposto e mi ha dato tutte queste limitazioni e quindi non posso vivere una vita di anarchico senza regole, senza leggi. Ho delle leggi, ho delle imposizioni e quindi vivo in una monarchia perché Melech Malchea Melachim HaKadosh Baruch Hu è il mio re. Dico e così mi comporto. Ma c'è un altro modo di vivere la nostra vita. Tramite la Hasidut impariamo che si può anche amare Hashem, che si può anche essere felici di amare Hashem, e si può anche essere così felici di amare Hashem che cerchiamo una mitzvah per esprimere il nostro amore verso Hashem. Se io faccio così le mitzvot, allora tutte le berachot, come dice la parasha, uvau alecha kol ha berachot ha'ele ve'isiguha. Tutte queste berachot che HaKadosh Baruch Hu ha dato nella parasha, perché non è una parasha dove ci sono soltanto l'incontrare dei berachot, ci sono tante bellissime berachot. Arriveranno tutte queste grandissime berachot e ti raggiungeranno. Però per arrivare a tutto questo devi andare a studiare. Cosa vuol dire che Dio esiste? Non soltanto dire che Hashem c'è, ma sapere che Hashem c'è. È per questo che Chachamim, moltissimi anni fa, quando ci hanno regalato questa opera incredibile che è il Sidur, che noi abbiamo prima preso un pochino in giro il Sidur, abbiamo detto sì, è come prendere un testo e dire Hashem ti voglio bene. In realtà non è così. Se tu rifletti su come è composto tutta la struttura del Sidur, il Sidur ti porta alla tefilà del mattino piano piano a riconoscere Hashem in quello che ti circonda, arrivare alla consapevolezza che tutto quello che sei e che hai viene da Hashem, e da lì arrivi alla riflessione che HaKadosh Baruch Hu è infinito, e da lì arrivi alla, in ebraico si dice le afnim, riesci a interiorizzare che se c'è qualcosa che vale la pena amare in questo mondo è Hashem. E dopo che siamo arrivati a lì, si va avanti, si inizia a parlare degli angeli che loro amano Hashem. Venotenim be'ahava reshut ze laze. Kulam ke echad onim be'ema ve'omrim be'ira. Con il timore, con l'amore, con il rispetto, condividono questo amore e pronunciano questa frase Kadosh, 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 quando sei arrivato, non sei ancora arrivato allo Shema, ma già ti trovi in mezzo agli angeli che ti trasportano con il loro amore verso questo. E poi ti fermi, ti dici, guarda che HaKadosh Baruch Hu non ha un amore verso gli angeli. L'amore che HaKadosh Baruch Hu ha lo dirige verso di noi. Tutto questo prima dello Shema. Che l'amore, che noi diciamo, Avat Olam Avtanu, l'amore che hai è per noi. Tutta questa misericordia, tutto questo piacere che hai è di stare con noi, non con gli angeli. E infatti nella seconda Berakha prima dello Shema c'è questa parola, questo finale, Nu, Nu, che significa noi, Avat Olam Avtanu, Chemla Gedola Vitra Chamalta Alenu, Avinu, Malkenu. È tutto indirizzato verso di noi. Noi siamo il centro di tutto. E lì soltanto puoi iniziare a dire Shema Israel, Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Posso ridare, posso condividere, posso... come si dice?
Ricambiare.
Ricambiare, esattamente. Posso ricambiare l'amore nei confronti di Hashem. Perché è tutto un amore che lui ha... verso di noi. Ma la cosa interessante è che fino allo Shema non si parla di amore e non si parla di mitzvot, si parla soltanto della grandezza della creazione, di come HaKadosh Baruch Hu ha creato il mondo e tutto quello che lo contiene. Perché? Perché per poter arrivare a parlare della mitzvah devi prima arrivare ad amarlo. E quindi prima di dire la mitzvah di ukshartam leot al yadecha veshinantam levanecha uchtartam al mezuzot, le mitzvot che sono nello Shema sono soltanto dopo quello che è l'idea dell'amore. Prima deve arrivare l'amore. E questo l'autore del Tanya ha dato a imparare. Perché la tefillah è stata strutturata in questo modo qui? Perché? Perché ci devi arrivare con la mente. E per quello che si anticipa tutti questi psukim che si chiamano i psukim di Zimra, Shlo Yoshevetecha, Aleluca, tutti questi versetti bellissimi, bellissimi che David HaMelech ha pronunciato e ha scritto per le generazioni con il quale lui lodava tutta la creazione. E quindi quando io arrivo a tutto questo, arrivo a quello che si chiama un amore che mi porta a fare le mitzvot. E quando l'amore mi porta a fare le mitzvot, allora io sono legato ad Hashem in un legame che non può essere mai modificato. Perché? Perché non è un amore che dipende dal mio umore, ma un amore che dipende dalla mia mente. E la mia mente, quando arriva a questa convinzione, questa è, così rimane. Detto tutto questo, possiamo finire con un altro versetto. David HaMelech ha detto una bellissima frase. David HaMelech dice: non ho il Teilim tradotto qua vicino a me, quindi proverò a tradurlo così, a braccio. Imessak shamayim sham atta ve'atzia sheoli necca. Così dice David HaMelech. David HaMelech dice prima: Ana elech meruchecha ve'ana mipanecha evrach. Dove posso andare? Dalla tua presenza, dal tuo spirito, e come potrò scappare da te? Non che Davide Amelech volesse scappare da Hashem, ma voleva dire che non è possibile scappare da te. Se mi arrampico fino al cielo, tu sei lì, e se scavo fino agli abissi, sei sempre lì. In Messak Shamayim Sham Ata Ve'atzia Sheol Hineka. I Hasidim dicevano che ci sono due modi in cui puoi leggere, cantare questo versetto. C'è il modo brutto e il modo bello. Il modo brutto è: vorrei tanto scappare da Hashem, ma purtroppo dove mi giro ci sei. Quindi posso andare fino al cielo, posso andare in basso, voglio nascondermi qui, voglio nascondermi lì. Voglio calarmi dal camino alle 3 di mattina e mi ritrovo il rabbino davanti con il Shulchan Aruch aperto. Ma mi trovi e mi becchi in ogni momento, in ogni posto dove mi trovo. E quindi dice il ladro: come me ne esco? È la cosa più brutta e più triste che può succedere. Però si può anche leggere questo versetto con tanta simcha. Sono così felice, sono così tranquillo, sono così orgoglioso del fatto che io posso godere della tua presenza, della tua protezione dovunque mi trovo. Anche se vado in cielo, anche se vado sottoterra, anche se cerco di scappare da una parte o dall'altra, ci sarai sempre te vicino a me. Anche quando avevo un dubbio, anche quando ero in difficoltà e non ero convinto, non ero sicuro che tu eri lì insieme a me a proteggermi, anche lì sei arrivato. E quindi l'autore del Tanya ci insegna di andare a Mezrich per imparare come ci si avvicina ad HaKadosh Baruch Hu e perché ci teneva così tanto. Come vi ho detto prima, perché se non fosse stato così, noi avremmo potuto dire che siamo degli ottimi robot, che facciamo le cose fatte molto bene, ma alla Torah tutto questo non piace. Come abbiamo detto all'inizio della lezione, non hai servito Hashem con gioia, come è stato interpretato dalla Rambam e dalla Rizal. Significa che hai fatto le mitzvot, ma non le hai fatte con la gioia perché non hai mai riflettuto. E se non rifletti sull'amore, non ci arriverai mai. Ecco spiegato un po' meglio, un po' di più, l'argomento del nostro capitolo, avendo preso anche spunto e ispirazione dalla parasha che abbiamo appena letto. Detto tutto questo, volevo chiedervi, voi che avete ascoltato in diretta e voi che ascolterete questa lezione su YouTube, se potete condividerla, se potete mettere dei like, e in questo modo sempre più persone potranno godere della profondità e della saggezza del Tanya e del maestro che ci ha regalato questo libro profondissimo. Vi auguro Shavua Tov, David, Refuah Shelema e tutti quelli che hanno bisogno di Refuah Shelema e ogni bene di questo mondo e auguro a me e a tutti quanti voi di fare le mitzvot con tanta gioia.